Ave Maria, cari amici, eccoci qui nella nostra trasmissione dedicata a Padre Pio sulle orme di Padre Pio. Dove ci conducono oggi queste orme del nostro grande santo Padre Pio, grande padre proprio dell'umanità, santo sacerdote, stigmatizzato? Ecco, le sue orme oggi dove ci portano? I suoi passi dove ci portano? Beh, stiamo vedendo, cari amici, che è iniziata una nuova guerra. Naturalmente tutti ci auguriamo che finisca prestissimo, che non diventi un conflitto duraturo, e cioè che le questioni si mettano a posto, cioè che tacciano almeno le armi rapidamente. Rapidamente. Tutti ci auguriamo. Poi magari non preghiamo, ecco, però tutti ci auguriamo che Dio faccia finire questa nuova guerra e tutte le guerre che ci sono in atto. Difatti nel mondo ce ne sono attualmente tantissime, molte di esse si trascinano per decenni e quindi cadono come di consueto nel dimenticatoio. Per esempio, alcuni conflitti nell'Africa, queste nazioni un po' tribali, ecco, ci sono molte guerre, ci sono guerre sempre fondate su questioni razziali o di appartenenza a un clan piuttosto che a un altro, oppure per delle questioni antiche che si trascinano. Questioni antiche che si trascinano per questioni territoriali. Ma adesso vedremo un po' però che cosa pensa Padre Pio della guerra. Padre Pio, ricordiamo, ha vissuto due guerre mondiali. Alla prima addirittura è dovuto partire come soldato, quindi Padre Pio soldato, sì, nella prima guerra mondiale. La guerra del 15-18 e ci ricordiamo poi che, appunto nel 1918 Padre Pio ha ricevuto le stigmate. Ecco. Quindi praticamente finita la guerra fuori, ecco, permettetemi di dire, è iniziata la sua battaglia personale al fianco di Cristo, no? Con le sue stigmate. Con la sua missione di sacerdote. Poi c'è stata la Seconda Guerra Mondiale. Vi posso dire che Padre Pio ha fatto dei veri e propri miracoli durante la Seconda Guerra Mondiale. Per esempio, ha salvato San Giovanni Rotondo dai bombardamenti. Voglio ricordare che la città di Foggia, che dista non molti chilometri da San Giovanni Rotondo, è stata proprio durante il secondo conflitto bombardata al punto tale, dagli alleati, al punto tale che in un solo giorno a Foggia si contarono 20.000 morti, 20.000 morti in un giorno, cari amici. Ecco. Perché noi poi vediamo la guerra spettacolo, vediamo la guerra del missile che fa boom, della galleria che salta per aria, ma la guerra è anche altro, diremmo anzi è soprattutto altro. Guerra sinonimo di odio, di violenza e di morte. Purtroppo in questa condizione, chi ci ha messo? I media ci raccontano una guerra spettacolare. I presidenti delle nazioni sembra che hanno vinto una partita al calcio, esultano e forse anche loro non sanno che cos'è la guerra. Ecco, la guerra è odio, violenza e morte. E Padre Pio lo sapeva benissimo. Pensate che in quello stesso giorno in cui Foggia fu distrutta, ecco, con 20.000 morti, in un solo giorno. Pensate che nella villa comunale di Foggia si raccoglievano i proiettili delle mitraglie degli aerei che l'hanno mitragliato, perché vicino alla piazza centrale di Foggia c'è una caserma importante, e quindi fu un bersaglio che poi ha comportato che i proiettili andavano a finire pure sulla povera gente che stava nella villa comunale. Sono morte donne, bambini, uomini, civili, e i proiettili, come racconta una testimone di questi eventi, si raccoglievano a mani piene, cioè le cartucce dei proiettili delle mitraglie si raccoglievano come si possono raccogliere i chicchi di riso, ecco. Ma la preghiera di Padre Pio, e soprattutto alcuni dei veri e propri miracoli, evitarono che fosse colpito anche San Giovanni Rotondo, a una certa misura, perché poi la fame, le necessità colpirono tutti, quindi anche San Giovanni Rotondo e tutte le regioni dell'Italia e diciamo pure dell'Europa. Se vedessimo per esempio che cosa è successo in delle città come Dresda, che sono state bombardate fino al punto da provocare la tempesta di fuoco. Diciamole queste cose, cari amici, perché queste cose in televisione non le vedremo mai. È rimasta nella storia la tempesta di fuoco di Dresda, perché sotto i bombardamenti dei bombardieri inglesi e delle forze alleate che bombardavano questa città dell'Armenia in risposta poi a quello che c'era stato su altri fronti, se, ne, lo vedremo, insomma, sul fronte russo, per esempio, l'assedio della città di San Pietroburgo. E, insomma, quando le bombe eccedono una certa quantità, gli incendi che scoppiano sono talmente tanti che in qualche modo si uniscono tra di loro, provocando un uragano. Se abbiamo presente che cos'è un uragano, una tromba d'aria, ma diremmo meglio proprio un uragano, però di fuoco. Quindi l'aria rovente si avvolge, va verso l'alto e si incrementa ancora di più questo fuoco, che praticamente riesce a calcinare anche le strutture in cemento. Insomma, Dresda diventò una torcia di uomini e di edifici, che è rimasta appunto nella storia. Dall'altra parte abbiamo visto la guerra che si è concretizzata in Russia con l'assedio delle città russe, quindi nell'inverno, uno degli inverni più freddi nei quali i tedeschi erano arrivati alle porte di San Pietroburgo, e quindi la città fu assediata e morirono di fame, le persone si mangiavano tra di loro, cari amici, cioè noi la guerra. Forse facciamo finta di non ricordare che cosa è e che può diventare veramente la guerra. Ecco, davanti a questi orrori, come li definisce anche la Sacra Scrittura, no? Gli orrori della fame, i caduti di spada, no? Come dice il profeta Geremia, e qui si cade non per le spade, o non soltanto per le spade o le baionette, ma si cade perché arrivano i droni, perché arrivano i missili cosiddetti balistici, cioè quelli che escono dall'atmosfera e poi vi rientrano a una velocità enorme, colpendo quasi senza rimedio i loro obiettivi. Ebbene, cari amici, la guerra è orrore. La guerra è morte, la guerra è fame, non c'è bisogno che adesso diciamo oltre. Ecco, però conviene partire da questo presupposto, che innanzitutto la guerra è odio, violenza distruzione e morte. Cosa diceva Padre Pio? Che ha vissuto due guerre. La prima guerra è stata la guerra delle trincee, la guerra dei giovani immolati sull'altare di questo mostro assetato di sangue, che è la guerra. Quanti giovani sono morti durante la prima guerra mondiale? Milioni, li vediamo nei sacrari, li vediamo ricordati dai monumenti. E la seconda guerra mondiale, come diceva la Madonna Fatima, la Madonna Fatima ha parlato nel 1917 e ha detto: questa guerra sta per finire, ma se non cesseranno di offendere Dio, ricordiamoci queste parole della Madonna, ne inizierà un'altra peggiore. Ed è stato così. E Padre Pio era testimone di questo, di queste parole della Madonna. Difatti, nel 1939 è iniziata la seconda guerra mondiale, 40 milioni di morti, 40 milioni di morti, cari amici. Noi non c'eravamo, per grazia di Dio, ma poteva toccare a noi. Sarebbe bastato nascere 100 anni prima e non staremmo qui a parlarne. La Madonna quindi ha detto: se non cesseranno di offendere Dio, quindi cesseranno tutti gli uomini, tutti. Dopo questa guerra ne verrà un'altra peggiore. Ha detto anche che la Russia, se non si fosse convertita, avrebbe propagato i suoi errori, e anche questa profezia della Madonna si è avverata puntualissimamente, perché ricordiamo, cari amici, che il comunismo della Russia, quindi il leninismo, fondato sul marxismo, che però è una filosofia, ma Lenin è quello che ha incarnato il braccio armato, no, del comunismo. Lenin, che dissacrava le chiese in Russia, facendole diventare magazzini di derrate alimentari. Lenin che deportava i sacerdoti. Lenin che faceva punire nelle scuole i bambini che pregavano o che dicevano che nella loro casa si pregava. Lenin che diceva ancora che Dio era un suo nemico personale. Quindi iniziamo a capire cosa ci sta dietro la guerra. Beh, nella rivoluzione di ottobre prese il potere, fu spodestato lo zar, prese il potere, i bolscevichi presero il potere. E ci furono 80 anni di comunismo, di regime comunista, dittatura rossa. Però in Cina com'è nato il comunismo? Perché adesso ci troviamo dei cinesi che, vabbè, all'acqua di rosa, ma dicono di essere comunisti. Perché Mao Zedong, grande tifoso di Stalin, Mao Zedong, grande tifoso di Stalin, che poi aveva il potere, appunto, e fece pure fuori a Lenin. Ebbene, lui, devoto di Stalin, che però lo ignorava e lo disprezzava, questo ci dice la storia, impostò la rivoluzione in Cina, molto diversa da quella che c'è stata in Russia. In Cina è stata una rivoluzione delle popolazioni rurali. Viceversa, in Russia le popolazioni rurali erano rimaste quasi fuori e quindi fu più che altro delle città. Ecco, in Cina praticamente con Mao Zedong è iniziato il comunismo. Quindi è iniziato il comunismo sullo stampo di quello russo, ecco, tutti con la divisa. Io addirittura mi ricordo, no, la divisa di Mao, non si poteva vestire molto diversamente, non c'era la proprietà privata. Insomma, la Russia ha diffuso i suoi errori. Torniamo un attimo però, cari amici, alla Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo che Padre Pio, per esempio, dirottò degli aerei che avrebbero dovuto bombardare, perché apparve lui in cielo. C'è un pilota che dice: ho visto l'immagine di un frate nel cielo. Grazie a Padre Pio, alla sua intercessione, alle sue preghiere, furono risparmiati gli orrori della guerra nel posto a San Giovanni Rotondo. Ma vediamo un attimo, cari amici, però, che cosa diceva Padre Pio della guerra, che cosa insegnava Padre Pio sulla guerra. Vorrei dire quasi che come combatteva Padre Pio la guerra, perché nel confessionale, vedete, nel confessionale si combatte una guerra naturalmente tra il bene e il male, una guerra tra l'anima che si vuole riconciliare con Dio, pentita dei propri errori e dei propri peccati, e dall'altra parte la mano di Dio, piena di misericordia, pronta a perdonare, pronta a essere come il padre del figlio al prodigo, che vede da lontano il figlio che ritorna. E Padre Pio, guardate, Padre Pio, queste sono le orme di Padre Pio. Vedeva da lontano il ritorno delle persone al confessionale, al sacramento della riconciliazione, anche perché lui versava sangue insieme a Gesù, unendolo a quello di Gesù, per far sì che le anime tornassero pentite a Dio nel sacramento della riconciliazione. L'abbiamo detto più volte, lui diceva certe volte a quelli che arrivavano nel confessionale: mi sei costato sangue, mi sei costato sangue. Guardate, oggi dovrebbe essere la stessa cosa, ma purtroppo non è più così. Padre Pio versava sangue per ottenere la salvezza di noi tutti, non solo dei suoi figli spirituali, per i quali combatteva come un leone contro il demonio, ma per noi tutti, suoi penitenti. Quindi nel confessionale Padre Pio combatteva al fianco di Gesù, e dall'altra parte chi c'era? L'accusatore dei nostri fratelli, colui che ci accusa notte e giorno al cospetto di Dio. Ma ci rendiamo conto, cari amici, le cose stanno così, ma ce ne rendiamo veramente conto? Perché adesso non, i confessionali sono desolantemente deserti? Perché? Se noi tutti siamo come prima, peggio di prima. Non è che noi siamo migliori delle persone che si andavano a confessare da Padre Pio, confessore, ma come da Sant'Antonio, confessore, ma come San Paolino da Nola, confessore, come Sant'Alfonso Maria dei Liguori, confessore, San Filippo Neri. Insomma, l'umanità non cambia assolutamente, anzi, siamo peggiorati, ma i confessionali non sono affollati. Non c'è bisogno dei carabinieri che governino l'accesso al confessionale come succedeva quasi con Padre Pio. Ecco, allora vediamo un attimino. Che cosa diceva Padre Pio della guerra, che poi ha vissuto in prima persona? Ma prima di vedere che cosa diceva Padre Pio prima di vedere che cosa diceva Padre Pio della guerra, perdonatemi, scusatemi, vediamo che cosa dice la Chiesa, che cosa dice la nostra dottrina, che cosa dice la nostra fede sulla guerra, su questo grande male del mondo. Ebbè, se andiamo a sfogliare in completa sicurezza le pagine del Catechismo della Chiesa Cattolica, quello esteso, ecco, non quello riassunto, il Catechismo dedica alla guerra e alla pace svariati articoli. Il primo di questi, che vi vorrei soltanto leggere nel suo inizio, è l'articolo 2302. Cosa ci dice il Catechismo? Richiamando il comandamento non uccidere, nostro Signore chiede la pace del cuore e denuncia l'immoralità dell'ira omicida e dell'odio. L'ira è un desiderio di vendetta. Desiderare la vendetta per il male di chi va punito è illecito, ma è lodevole imporre una riparazione al fine di correggere i vizi e di conservare il bene della giustizia. Questo lo dice anche San Tommaso d'Aquino nella sua Somma Teologica. Quindi non uccidere, non c'è dubbio, però attenzione. La nostra fede, quindi Dio stesso, quindi Cristo stesso, non escludono la guerra. Non escludono la guerra. Ecco, allora esaminiamo un attimo prima questo aspetto, perché altrimenti faremmo uno studio incompleto di questa questione. È chiaro che l'odio volontario è contrario alla carità. C'è bisogno, cari amici, che ci ricordiamo di quello che è successo tra Caino e Abele, cioè il primo omicidio che è avvenuto nella storia dell'umanità, possiamo ricordarlo rapidissimamente, anche per capire come vengono su le guerre. La cosa impressionante, sapete qual è? Che il primo omicidio è avvenuto per invidia, per l'invidia. Scusatemi. Se ricordiamo quello che è avvenuto tra Caino e Abele, il motivo per cui Caino ha ucciso Abele non è perché voleva prendere le sue pecore, non è perché voleva seminare nel pascolo dove Abele pascolava il gregge, non è perché lì c'era una sorgente d'acqua e lui non ce l'aveva, non è perché nel terreno dove pascolava le pecore Abele c'era un tesoro e lui voleva accaparrarsi questo tesoro, leggi petrolio. Caino vedeva che i sacrifici di Abele erano graditi al Signore, perché allora solo quello c'era, no? Non c'erano le città, non c'erano i grattacieli, non c'erano le macchine, non c'erano gli aerei. Era una vita agreste, siamo di allevamento degli animali, e il sacrificio di Abele era gradito a Dio, perché Abele era buono, perché Abele dava un sacrificio di soave odore a Dio. Quando lui immolava gli agnelli e offriva il sacrificio del loro grasso sull'ara del sacrificio,
por nosotros a Dios.
Virgen
Facciamo su volontà.
Questo sacrificio era gradito a Dio. E Dio lo dimostrava benissimo, mostrandosi contento di questo sacrificio, che un po' è la preghiera del giusto. No, ecco, possiamo dire proprio così, no? Che la preghiera di Abele era un sacrificio gradito a Dio perché in qualche modo preannunziava della vittima pasquale, quindi questo sacrificio era molto gradito a Dio. I sacrifici che faceva Caino, invece, erano dei sacrifici, come potremmo dire oggi, utilitaristici, cioè lui dava a Dio non le primizie, che magari se le mangiava lui, ma delle cose secondarie. Per cui il suo sacrificio non era gradito a Dio. Non era un sacrificio fatto con tutto il cuore, con il desiderio di glorificare Dio e di adorarlo. Era un sacrificio perché Caino aveva paura di Dio, perché Caino, purtroppo, figlio di Adamo ed Eva, era vittima, insomma, delle conseguenze del peccato, quindi era attaccato alle cose della terra. Difatti, lui era un coltivatore del terreno. Si stizzì perché i suoi sacrifici, al contrario di quelli di Abele, non erano graditi a Dio. Difatti, Dio gli ha detto: perché il tuo volto è abbattuto? se tu ti comporti bene, non dovrai forse tenerlo alto, ma dice anche Dio, il peccato è accovacciato al peccato è accovacciato, vedete proprio la belva, il leone che sta accovacciato nel buio e il Signore avverte Caino, se non operi bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. E difatti poi che cosa è successo? Che per questa invidia, per questo odio che lui nutriva verso Abele, questo odio a un certo punto sfocia nell'omicidio. Caino alza la mano contro Abele nel campo, lo attira in una trappola e lo uccide. E lo uccide. Il primo omicidio di una serie finita ma grandissima di omicidi che ci sono stati e che ci saranno sulla faccia della terra, cari amici. Questa è la guerra. Questa è la guerra. La vera guerra, poi, ma questo lo diremo nella nostra seconda parte, la prima guerra non è avvenuta neanche sulla terra, la prima guerra, è avvenuta nel cielo. Però, adesso ci fermiamo un attimo, chiudiamo questa prima parte ricordando la prima guerra, il primo omicidio, e poi leggiamo che cosa ci dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Dunque, un piccolo stacchetto musicale. Un paio di minuti, vi voglio ricordare il nostro numero di telefono fisso, ma per questa settimana, cari amici, vi pregherei che se ci sono commenti, osservazioni o richieste, che me le scrivete sul WhatsApp. Ecco, e poi nella prossima puntata vi risponderò. Un po' di musica e ci risentiamo. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, riprendiamo la nostra meditazione sulle orme di Padre Pio dedicata alla guerra. Che cos'era la guerra, secondo Padre Pio, e come evitare la guerra, secondo Padre Pio, anche perché appunto siamo davanti al fiorire di nuovi conflitti. Li stiamo vivendo in prima persona, insomma, ai nostri giorni. Dunque, abbiamo sentito che il primo conflitto sulla terra è avvenuto con l'omicidio di Abele da parte di Caino e i motivi sembrano quasi banali, ma poi se andiamo a vedere i motivi anche delle guerre attuali sono identici. Caino uccide Abele per invidia, perché lo invidiava. Ma che cosa dice il catechismo della nostra Chiesa Cattolica, la nostra fede, la nostra dottrina, sana dottrina? Che cosa dice della guerra? Abbiamo sentito che la guerra è l'aspetto visibile, concreto dell'odio, ma non è sempre così, ma non è sempre così. E questo vorremmo esaminare. Difatti, se voi leggete l'articolo 2309, ecco, l'articolo 2309 del Catechismo esteso, trovate queste considerazioni. Si devono considerare con rigore le strette condizioni che giustificano una guerra, una legittima difesa con la forza militare. Tale decisione, per la sua gravità, è sottomessa a rigorose condizioni di legittimità morale. Dunque, cari amici, Cristo, la fede, Dio stesso, non escludono assolutamente una guerra. Però ci sono delle rigorose condizioni che ne giustificano l'inizio. E dice il Catechismo, occorre contemporaneamente il danno causato dall'aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo. Punto numero due. Che tutti gli altri mezzi per porvi fine a un'eventuale guerra si siano rivelati impraticabili o inefficaci, quello che noi chiamiamo oggi la diplomazia, eccetera, che ci siano fondate condizioni di successo. Quarto, che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini peggiori, più gravi, del male da eliminare. Quindi, soprattutto nella valutazione di questa condizione, ha un grandissimo peso la potenza dei moderni mezzi di distruzione. Allora, cari amici, qua leggiamo una cosa molto interessante. Innanzitutto il danno causato dall'aggressore, per cui uno dice invoca la mia legittima difesa, e le nazioni possono invocarla, deve essere un danno durevole, grave e certo. Poi dopo ognuno declina, no? Queste cause un po' nei nostri cuori, no? Se è giusto o non giusto. Adesso non entriamo nella cronaca fresca fresca delle guerre che stiamo vivendo. Quindi, però la legittima difesa, dice la morale, San Tommaso d'Aquino, eccetera, che il danno causato dall'aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni deve essere durevole, grave e certo. Questo è uno del primo punto. Che tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci. Insomma, come dire, a questo aggressore violento che vuole il male degli altri e minaccia di fare male agli altri, si cerca di convincerlo con che altri mezzi, che non sono soltanto la diplomazia, le chiacchiere, i patti, o gli accordi, ma devono essere anche mezzi economici, insomma, oggi sono sanzioni, insomma, tutti gli altri mezzi per porre fine a questa minaccia che però deve essere durevole, grave e certa, sono diventati impraticabili. Ma questo terzo punto che vi dico, cioè che ci siano fondate condizioni di successo, anche questo è molto importante. Non si può iniziare una guerra se non si è ragionevolmente sicuri di arrivare all'obiettivo di disarmare il nemico, cioè le condizioni di successo. Se poi dobbiamo iniziare una guerra che non si sa come iniziare e non si sa come finisce, morti, morti, morti ogni giorno. Ricordiamoci, cari amici, che nei nostri conflitti quotidiani, ogni giorno muoiono 100-150 soldati al giorno, al giorno. Poi dopo vediamo le croci, vediamo le lapidi, vediamo niente perché non ce lo fanno vedere, ma muoiono di qua e di là 100-150 soldati, per non parlare poi anche dei civili, dei bombardamenti, dei palazzi, degli ospedali, della morte di fame, perché magari ci stanno delle situazioni di accerchiamento, insomma. Poi al quarto punto leggiamo che il ricorso alle armi non deve provocare mali o disordini più gravi del male da eliminare. In altri termini, facciamo finta, no? Che Uniti lanciano i missili nucleari sulla Russia, la Russia manda i missili nucleari, gli ICBM sull'America. Finisce la vita sulla Terra. Non sia che si ammazzano solo loro, permettetemi di dire, no, non è che si distruggono solo loro. Finisce la vita sulla Terra perché bastano 100 bombe bombe atomiche, ma ce ne sono 30.000, 30.000 in circolazione, no 100. Ne bastano 100, ma ce ne sono migliaia nei vari arsenali. Se dovessero scoppiare, la vita sulla Terra è finita, dell'uomo, delle piante e degli animali. La Terra diventa come Marte, insomma, per dire, qua c'è poco da ridere, però è proprio così, cioè qui dice giustamente il catechismo che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi del male da eliminare. Con questo paradigma morale, cari amici, leggiamo che cosa diceva Padre Pio sulla guerra. C'è una frase che vi voglio leggere di Padre Pio, che sembra che è molto adatta a questo che stiamo dicendo. Diceva Padre Pio, l'uomo non può sfuggire alla giustizia divina. Ecco, voi mi direte, che c'entra questo con la guerra? C'entra. Perché? Che cosa ha detto Dio a Caino dopo che ha ucciso Abele? Chi gli ha detto, vabbè, ti perdono, non lo farei più? Anzi, gli ha detto, che cosa hai fatto? Il sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Dite. E Caino che cosa ha detto? Troppo grande il mio peccato, io andrò ramingo sulla terra e perdono Caino. Non chiese perdono. Troppo grande il mio peccato, vedete, la sfiducia in Dio, la sfiducia nella misericordia di Dio. Perché Dio lo avrebbe perdonato se lui avesse chiesto perdono a Dio. Dio l'avrebbe perdonato, ma Caino non ha chiesto perdono. Caino se n'è scappato. Tant'è vero che Dio l'ha dovuto un po' correre dietro, no? Cioè, dov'è tuo fratello? Bene. E lui sfacciatamente, perdonatemi se ricordo questa pagina della Sacra Scrittura, però è così importante. Caino ha risposto quasi in modo provocatorio. Sono forse io il guardiano di mio fratello. E Dio gli ha detto che cosa hai fatto, eccetera, eccetera. Quindi Caino non può sfuggire alla giustizia divina. L'omicida non può sfuggire alla giustizia divina. L'accusatore, che nel nostro caso è uno spirito, un puro spirito, ma omicida fin dal principio, padre della menzogna, non può sfuggire e non sfuggirà alla giustizia divina. Quindi noi dobbiamo essere coscienti di questo, che la guerra comporterà un giudizio da parte di Dio. Poi è inutile dire, ma io avevo pensato che Abele era un raccomandato, se la vede Caino con Dio. Qualcuno dice che non è che abbia fatto una fine molto buona. Ad ogni buon conto, Padre Pio, che era pieno di sapienza, non di scienza, vedete, ma di sapienza, viveva ed insegnava le cose che riguardano la guerra esattamente nella prospettiva, nel paradigma, insomma, di pensiero che vi ho appena letto, tratto dal Catechismo. Padre Pio, innanzitutto, parlando di giustizia divina, vedeva la guerra come una tragedia umana dovuta all'allontanamento da Dio. Guardate un po', che lucidità, no? Ed in effetti, se pensiamo a quello che ha fatto Caino, si era allontanato da Dio e poi ha ucciso Abele. Quindi Padre Pio vedeva la guerra come una tragedia di tutta l'umanità umana, dovuta al peccato, cari amici, dovuta alla lontananza da Dio. Poi Padre Pio non era politicamente corretto. Padre Pio giudicava la guerra un castigo di Dio. Dio permette la guerra come castigo. Naturalmente, davanti a queste cose, oggi che facciamo? Ci stracciamo le vesti. No, ma come? Dio permette un castigo, una tragedia dove muoiono gli innocenti? Ma non è Dio che fa la guerra, io. Siamo noi che ci consegniamo al demonio e ci sguerreggiamo fra di noi. Dio lo permette per un nostro castigo. Perché visto che noi ci allontaniamo da Dio, speriamo che con i dolori, le sofferenze, perdonatemi, le ingiustizie, la fame, la morte, le amputazioni dovute alla guerra, tim, vuol dire castis agere, cioè farci diventare casti. Castigo non vuol dire punizione. Castigo vuol dire un provvedimento il cui fine ultimo, per cui Dio lo permette, è il ritorno dell'umanità a Dio. Insomma, la guerra, cari amici, è innanzitutto nei nostri cuori. Se il nostro cuore alberga l'odio anziché l'amore, fa la guerra. Se nel nostro cuore c'è Dio, alberga l'amore, noi non facciamo la guerra. Perché odio e guerra sono sinonimi, in un certo senso, in un certo senso. Quindi non ci dobbiamo meravigliare se Padre Pio la vede a modo di Dio, che la vede a modo diverso da noi. Padre Pio vedeva la guerra come un castigo. E la Madonna ci dice che la guerra è un castigo. Dopo questa guerra ne verrà un'altra peggiore. Quando vedrete una luce brillare nella notte, sappiate che Dio sta per castigare il mondo con la guerra. Fatima, noi, allora, se noi diciamo che le apparizioni di Fatima, come dice la Chiesa, sono autentiche, è vero che non abbiamo il dovere dell'ossequio morale alle parole che hanno detto i piccoli veggenti. Non siamo sotto il dovere dell'ossequio delle nostre coscienze. Possiamo non credere alle parole dei pastori, però diciamo che quella che ha parlato è la Madonna. O avranno capito bene, avranno capito male. C'è qualcuno che non ci crede. Non siamo vincolati con l'ossequio della nostra volontà. Però è paradossale dire che lì è apparsa la Madonna, che ha parlato ai bambini, e quelle cose che loro hanno riportato sono tutte secondo la nostra perfetta dottrina cattolica, però poi quando si parla della guerra, no, a questo non ci credo. Purtroppo, cari amici, facciamocene una ragione. La morte, il dolore, la sofferenza sono entrate nel mondo come salario del peccato, quindi la conseguenza dei nostri peccati, del nostro agire contro le leggi di Dio, contro la volontà di Dio. Però attenzione, Padre Pio diceva pure in vari scritti che la guerra, insomma, è anche la guerra, non quella, le guerre in generale sono una prova per noi, sono una prova che Dio permette sempre per ottenere la conversione del cuore. È un invito alla conversione, è un monito alle nostre coscienze. Sapete qual è la cosa molto dolorosa da osservare su queste, diciamo, convinzioni di Padre Pio, su questi suoi insegnamenti, su questo che è anche appunto il contenuto della nostra dottrina cattolica, cristiana, è che oggi sembra che la guerra non sortisce l'effetto di ritorno a Dio. Dio. In altri termini, l'abbiamo talmente teatralizzata, per non dire cinematografalizzata, che la guerra, come la vediamo noi, la guerra spettacolo, i morti, le sofferenze, o sono eclatanti o comunque sono talmente presentate male, scusatemi, scuotono più le nostre coscienze. Insomma, è come se io, in qualche modo, questa tortura della guerra, che mi dovrebbe far tornare a Dio con la conversione del cuore, cacciando finalmente fuori dai nostri cuori l'odio e ritrovando la fratellanza, l'amore reciproco, beh, questa tortura in qualche modo è anestetizzata. Sembrerebbe quasi che il grande monito, come dice appunto Padre Pio, non riesce a scuotere le nostre coscienze. Sembrerebbe quasi aggirare l'effetto spirituale che dovrebbe avere la guerra. Non ci dobbiamo sorprendere, cari amici, perché altri mali della umanità stanno avendo lo stesso esito. Fate conto, cari amici, l'aborto. Sempre sulle orme di Padre Pio diceva, se sulla terra cessassero tutti gli aborti, che sono peggio di Caino e Abele, cesserebbero immediatamente tutte le guerre sulla faccia della terra. Questo diceva Padre Pio. No? L'aborto. Continuiamo a fare l'aborto, che è un omicidio, anzi un deplorevole omicidio, come è stato definito da tutti i papi, un orrendo omicidio, come l'hanno definito tutti i papi. Continuiamo a fare gli aborti, addirittura facciamo l'aborto di Stato. Aborto di Stato. Riconosciamo il diritto di una donna di interrompere la gravidanza perché la vita è la sua. Perché così ha deciso. E glielo riconosciamo come diritto inalienabile, se sentite, no? L'LGBT. Praticamente legalizziamo l'aborto riconoscendo il potere di una donna di decidere sulla vita di un figlio o pollice alto o pollice verso, come facevano i romani. Vedete, i romani, quando combattevano i gladiatori nell'arena, alla fine c'era uno che stava con la spada pronto a trafiggere quello che stava sul suolo, e l'imperatore, quelli che stavano lì presenti, facevano il segno: pollice alto significa risparmiagli la vita, pollice verso significa uccidilo. Cari amici, siamo così. Questo ci sta dicendo Padre Pio. Siamo così. Ecco perché la guerra, gli aborti e le conseguenze non finiscono mai, anzi ne vengono fuori sempre di nuove. Fintanto che i nostri cuori non torneranno a Dio, noi avremo sempre le guerre. Fintanto che faremo gli aborti sulla faccia della terra, non avremo pace. Saremo come e peggio di Caino. Guardate dove ci hanno portato. Le orme di Padre Pio oggi, cari amici. Dobbiamo pregare la Madonna, la madre di tutti gli uomini, la nostra madre spirituale, la mediatrice universale, la madre, la maternità universale. Preghiamo Dio attraverso di lei, preghiamo lei che ottenga dal mondo la cessazione di tutte le guerre e il ritorno a Dio dell'umanità. Io vi ringrazio. A risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.